Bene, buon anno a tutti, che Dio ci benedica in questo nuovo anno. Abbiamo veramente bisogno della sua assistenza perché Gesù ha detto chiaramente: senza di me non potete far nulla. E con questa consapevolezza vogliamo veramente iniziare questo nuovo anno. Vorrei raccontarvi un'esperienza. Anna era una donna di circa 40 anni che aveva sempre frequentato la chiesa con molto impegno. Era un esempio di fede e di servizio in questa chiesa, ma la sua vita familiare era un disastro e non era facile. Suo marito Marcello era un uomo dal carattere molto difficile, spesso arrabbiato e incapace di gestire le sue emozioni. Nonostante gli anni di matrimonio, Anna aveva sempre sperato che Marcello cambiasse, ma la realtà era ben diversa. Ogni volta che sembrava che la situazione migliorasse, Marcello ricadeva nei suoi vecchi comportamenti, facendo arrabbiare e ferire profondamente Anna. Un giorno, dopo una discussione molto accesa, Anna si trovò ad affrontare una dura realtà. Grazie Mario. Marcello aveva perso il lavoro e, come se non bastasse, aveva cominciato a cadere nelle tentazioni di un comportamento che certamente lo stava distruggendo. Anna, sopraffatta dalla delusione e dalla tristezza, si chiese se ci fosse ancora speranza per questo matrimonio. Il cuore le diceva che avrebbe potuto andarsene, che forse Marcello non sarebbe mai cambiato, ma un'altra parte in lei ricordava le parole dell'Apostolo Paolo: l'amore crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Anna decise, nonostante la frustrazione, di rimanere accanto a Marcello e di sostenerlo al suo processo di cambiamento. Ogni giorno lei gli mostrava amore, però era un amore attivo, non passivo. Era un amore che sperava ancora, che credeva nel suo cambiamento, un amore che sopportava veramente fino a superare i propri limiti. Anna non si fermò alla sua delusione, ma fece il passo più difficile: credere che Marcello avrebbe potuto cambiare con l'aiuto di Dio. Con il tempo Marcello cominciò a prendere consapevolezza delle sue azioni, cercò aiuto e passo dopo passo si stava riprendendo. Quella che inizialmente sembrava una battaglia persa si stava trasformando in una storia di speranza, perché l'amore sopporta ogni cosa, non si arrende mai. E con questa testimonianza vogliamo accostarci alla seconda parte del messaggio di Prima di Corinzi, capitolo 13, versetto 6 e 7. E se, non so quanti di voi hanno già letto tutta la lettera ai Corinzi, sappiamo che è una chiesa che era ricca di doni spirituali, ma povera nell'amore. Il testo che l'Apostolo Paolo ci presenta, ed è il testo della seconda parte di questo messaggio, vorrei leggerli, versetto 6 e 7, dice: l'amore non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Signore Gesù, ci troviamo davanti a questo testo che chissà quante volte l'abbiamo letto E chissà quante volte dobbiamo con sincerità ammettere abbiamo fallito, non abbiamo amato come avremmo dovuto, eppure il tuo amore è stato sparso nei nostri cuori, non abbiamo nessuna giustificazione, tu ci hai donato lo Spirito Santo che ci aiuta appunto a predicare questo amore che è stato sparso nei nostri cuori. E io ti prego, Signore, che tu possa usare questo testo, questa predicazione, affinché il tuo nome venga lodato, glorificato, innalzato e i nostri cuori fortificati, edificati e certamente come ultimo a mettere in pratica ciò che tu oggi ci vuoi trasmettere. Amen. Queste parole non descrivono un amore umano ideale, ma l'amore di Cristo vissuto nella vita del credente. E come avete già visto, l'amore che costruisce e non distrugge, questo è il tema di oggi pomeriggio, l'amore che costruisce e non distrugge. Passiamo con il primo punto, l'amore gioisce con la verità. Paolo ha appena detto che l'amore non gioisce nell'ingiustizia e poi ribalta dicendo gioisce con la verità. E vogliamo riflettere cosa ora l'Apostolo Paolo voleva dirci. L'amore non può esistere in un ambiente di menzogna, di inganno e certamente di ipocrisia, perché la verità è l'aria che l'amore respira. Ok? La nostra natura umana spesso preferisce la menzogna, la bugia, perché è più comoda. Invece alla verità che è dolorosa e a volte scomoda. Preferiamo l'autogiustificazione invece di ammettere la propria colpa. Perché quando noi ammettiamo la nostra colpa, stiamo dicendo la verità, che sul momento magari è fastidiosa, però ci libera e alla fine ci fa gioire perché ci libera. L'amore di Dio non funziona così perché cerchiamo magari la via più facile. La via di Dio è sempre la verità. Quando il tuo matrimonio è in crisi, l'amore non ti spinge a dire la colpa è tutta sua. Invece l'amore ti spinge a dire dove ho sbagliato? Qual è la verità di fondo della nostra situazione in cui ci troviamo? Andiamo un po' a mettere tutto alla luce, alla verità. Ripeto, Gesù ha detto e la verità vi farà liberi. Quando nella nostra Chiesa c'è un problema, l'amore non ci porta a nasconderlo o a parlarne alle spalle o ad andare via dalla Chiesa, che purtroppo ogni tanto succede. L'amore ci spinge a portare la questione alla luce della parola di Dio e a dire con il salmista Davide, scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore. Questo è l'invito che il Signore ci porta, perché quando noi diciamo apertamente, sinceramente, Signore, scruta il mio cuore, stiamo dicendo, Signore, fammi vedere qual è il mio stato nel mio cuore per vedere la verità, perché spesso il cuore è ingannevole, vero? Questo è il modo giusto di vivere le relazioni e la correzione fraterna. Immaginate un amico che sta prendendo decisioni disastrose, decisioni sbagliate. Chi non ama, sapete cosa dice? Lascia stare, non sono affari tuoi, non farti nemici. L'amore agape non può tollerare che una persona a cui ci tieni si sta autodistruggendo, quindi trova il modo nella verità, perché se noi amiamo, Allora dobbiamo anche amare la verità. Parliamo, però parliamo, l'amore parla sempre con dolcezza e rispetto e presenta come stanno le cose. È sbagliato magari cercare di aiutare l'altro e puntare il dito. L'amore non fa questo. L'amore dice la verità, però lo dice in un modo rispettoso, dolce, con mansuetudine. L'amore vero non gode del peccato, non giustifica l'errore, non si compiace dell'ingiustizia, nemmeno quando magari conviene. Nella famiglia cristiana, amare nella verità significa non coprire il peccato per comodità di non avere confronti, scontri, che certamente spesso portano anche dello stress. Nella Chiesa significa non tollerare il peccato per pace apparente o evitare stress o evitare confrontazioni. L'amore ha bisogno della verità per essere vero. Ripeto, l'amore ha bisogno della verità per essere vero e la verità ha bisogno dell'amore per non ferire. Un pastore raccontava di una coppia in crisi. Il marito viveva un peccato nascosto. La moglie sapeva, ma per paura di perdere la pace familiare non diceva niente. Quando finalmente con dolore ma con amore affrontò la verità, iniziò un processo di guarigione. Certamente non era facile, ma la verità portò alla libertà. Gesù disse: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. L'amore gioisce quando la verità libera, non quando viene nascosta. Io credo che con questo punto abbiamo sentito quello che l'Apostolo Paolo vuole intendere: l'amore gioisce con la verità. Passiamo al secondo punto, che sarebbe: l'amore soffre ogni cosa. Letteralmente significa copre ogni cosa. C'è anche una traduzione italiana dove infatti è tradotto direttamente copre ogni cosa. Allora, letteralmente significa mettere un tetto su, coprire un tetto su. È il verbo che si usava per indicare un tetto che tiene fuori l'acqua, di cui, diciamo, il tetto è anche una protezione, copre, vero? Questo non significa che l'amore nasconde il crimine o l'abuso. Piuttosto significa che l'amore protegge. L'amore copre, come dice l'Apostolo Pietro, in Prima di Pietro 4, versetto 8, dice copre una moltitudine di peccati. Significa non esporre i fallimenti, gli errori di giudizio, le cadute private del fratello o della sorella. Purtroppo spesso siamo veloci a condividere i difetti o i pettegolezzi sul conto di qualcun altro. Purtroppo questo succede spesso. L'amore agape ci sfida a diventare tetti, a proteggere i nostri cari e i nostri fratelli dal vento freddo della critica distruttiva. E non poche volte delle chiese si sono distrutte proprio per questo principio. L'amore è disposto a subire l'ingiustizia e l'offesa senza reagire immediatamente in modo vendicativo. L'amore frena la rabbia e sceglie la pace invece della ribellione. Vi voglio portare un esempio. Pensiamo a Giuseppe e Maria, nella Bibbia naturalmente. Quando scoprì che Maria era incinta, prima che si sposasse, cosa comandava la legge in questo caso?
Portarla sulla soglia della porta, denunciarla e poi
lapidarla. Esattamente. Portarla sulla soglia della porta, esporla e denunciarla e lapidarla. Sarebbe, diciamo, quello che la legge richiedeva. Ma la scrittura dice che, essendo un uomo giusto e non volendo esporla ad infamia, decise di lasciarla segretamente. Giuseppe cosa ha fatto? Ha coperto, ha creato quel tetto di protezione per Maria, per proteggerla, finché Dio stesso non ha rivelato la verità. Questo è l'amore che protegge l'onore del prossimo, anche a costo di soffrire in silenzio. Pensate che Giuseppe non stava soffrendo? Certo. Capite? L'amore soffre ogni cosa. Però con questo non sta giustificando o facendo finta di niente di questa colpa, ma sta soffrendo interiormente. L'amore non espone, non umilia, non diffonde. E sapete perché? Perché magari oggi succede al fratello, domani succede a me. L'amore sa proteggere le debolezze dell'altro senza però giustificarle o far finta di niente. Soffrire non significa subire abuso, ma scegliere di non rispondere al male con il male. Una sorella anziana in chiesa si prese cura per anni di suo marito non credente, duro e spesso offensivo. Questa sorella non giustificava naturalmente il comportamento del marito, ma pregava in silenzio. E nello stesso momento lo rispettava e lo proteggeva. Dopo 20 anni quest'uomo si convertì al Signore e disse: «Ho visto l'amore e la pazienza di Cristo operare nella vita di mia moglie». Questo è l'amore che soffre, che copre ogni cosa. E questo è un altro principio che dovremmo praticare nella nostra Chiesa, tra noi fratelli, di prendere quella funzione di proteggere, ma con questo non significa che sto giustificando il comportamento sbagliato del fratello o della sorella. Passiamo al terzo punto, che sarebbe: l'amore crede ogni cosa. Qui Paolo non parla di ingenuità, come per dire, i bambini sono così ingenui che credono tutto quello che gli raccontiamo. Paolo non sta dicendo questo. L'amore non è stupido, anche perché vediamo l'esempio per eccellenza nella vita del nostro Signore Gesù Cristo. Gesù non era stupido e non era nemmeno ingenuo. La parola greca significa avere fiducia, dare credito. L'amore vede ciò che Dio può fare nell'altro. L'amore crede che Dio può cambiare le persone, anche quella persona che ormai noi abbiamo già gettato l'asciugamani. Quante volte ci siamo rassegnati a dire: questa persona non cambierà mai, vero? L'abbiamo detto alla propria moglie, al proprio marito: tu non cambi mai, sei sempre lo stesso. E sapete cosa facciamo? Che smettiamo di credere e pregare che Dio può cambiare anche il carattere più difficile. Crediamo noi questo? Dio è in grado? Lo crediamo veramente? L'amore lo crede, l'amore lo crede. Non crede nella persona, ma crede nella potenza di Cristo che può cambiare qualsiasi carattere, anche quello più difficile. L'amore sceglie di fidarsi fino a prova contraria. Quando amiamo qualcuno, decidiamo di fidarci, anche se le cose non vanno come speravamo. L'amore non sospetta subito che l'altra persona abbia cattive intenzioni. L'amore crede che l'altra persona può migliorare e cambiare con, naturalmente, l'aiuto di Dio. In Chiesa questo è molto importante, miei cari, molto importante. Senza fiducia che Dio può cambiare le persone, la comunità muore, non va avanti. Se ogni volta che qualcuno sbaglia o ci ferisce, concludiamo immediatamente che è irrecuperabile, il corpo di Cristo crolla. L'amore ci spinge a pensare, forse non voleva farmi del male, forse è stato solo un errore, un malinteso, un frainteso, un momento di debolezza. E spesso, se entriamo in comunicazione con la persona, è veramente così? L'amore dice, gli darò l'opportunità di spiegarsi, senza prendere ora nessuna decisione di condannarlo. E sceglierò di fidarmi della sua parola fino a prova contraria. Un giovane con un passato difficile entrò a far parte di una chiesa. Sapete cosa è successo? Alcuni lo giudicavano e lo evitavano. Un anziano fratello, veramente molto maturo nella fede, lo prese sotto la sua guida, credette in lui, lo discepolò. E sapete cosa è successo con questo giovane? Questo giovane oggi è un servo fedele del Signore. L'amore vede ciò che Dio può fare, non solo ciò che l'uomo è stato. Abbiamo un altro esempio in Atti capitolo 9, versetto 26 e 27. L'Apostolo Paolo stesso ha avuto questo problema all'inizio di non essere accettato. Leggiamo dal versetto 26. Quando Saulo fu giunto a Gerusalemme, tentava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Non avevano quella fede di credere che l'Apostolo Paolo sia cambiato. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come a Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Perché Barnaba, rispetto ad altri, ha avuto quella fede di credere? Perché poteva anche magari essere che Paolo stesse cercando un modo per acquistare fiducia. Però lui ebbe fede. L'amore crede ogni cosa. E ora voglio aggiungere un particolare. Qui la maggioranza siamo tutti del sud, vero? All'infuori di qualcuno, lì in fondo, e lì in fondo ancora, non so come lo è nel nord, però posso parlare di me, che io sono del sud, e la maggioranza oggi qui sono del sud. Noi del sud siamo un popolo non facile, perché già da bambini ci è stato inculcato non fidarti di nessuno. Attento a quello che dici. Gli altri vogliono fregarti. Fai attenzione agli sconosciuti. In altre parole, cresciamo con uno spirito diffidente. Non so se mi date ragione. Questa diffidenza ce la portiamo, miei cari, per anni dietro. E a volte anche nella conversione. L'amore chiama invece alla fiducia. Quando siamo troppo diffidenti, rischiamo di non vedere ciò che Dio vuole donarci, dove Dio sta operando, dove Dio sta aprendo, anche attraverso i fratelli. Ma siccome abbiamo quello spirito diffidente, non vediamo l'opera di Dio, la freniamo. La diffidenza mette un freno all'amore e rende difficile vedere l'altro come fratello. Proprio vivere quella comunione, questo è mio fratello, anche se è difficile, anche se ha i suoi problemi, ma è mio fratello. L'amore mette, e la diffidenza mette un freno all'amore e rende difficile concedere una seconda possibilità. Credere nel bene dell'altro, credere che Dio può cambiare il carattere dell'altro. impedisce relazioni vere, rende difficile la comunione nella comunità. Però com'è stato con Gesù? Gesù si è fidato a discepoli fragili, pur sapendo che questi discepoli l'avrebbero tutti abbandonato. E prima avevano detto i discepoli: noi non ti abbandoniamo. E Gesù lo sapeva. Gesù ha accolto traditori e peccatori, un Giuda che addirittura era lì e gli lavava pure cosa? I piedi. Ha continuato a credere nell'uomo anche dopo i fallimenti. Un Pietro non dice perché lo hai fatto, ma dice: mi ami tu? Il Signore ha continuato a credere. Un Barnaba ha creduto nell'Apostolo Paolo e oggi abbiamo questa lettera, perché se non fosse così non avremmo questa lettera prima di Corinzi e altre lettere. Perché c'è stata questa persona, Barnaba, che si è fidato. Il Signore si è fidato di persone che erano un fallimento completo. E perché dovrebbe cambiare anche la nostra posizione su persone dove noi smettiamo di credere, dove non abbiamo più fiducia? Ma noi dobbiamo avere la fiducia che il Signore può cambiare un Pietro, un Paolo, un Giuliano, un Giuseppe. Per il credente la sfida non è fidarsi di tutti, ma restare interiormente aperti, affidare a Dio ciò che non si riesce ad affidare agli uomini e non lasciare che la diffidenza ora controlla e governi il nostro cuore. Il richiamo dell'amore, quando Paolo dice l'amore crede ogni cosa, non significa che noi dobbiamo credere tutto ciò che le persone ci dicono e mi devo fidare, ma in ciò che Dio può fare in quella persona, e fidarsi di Dio. Questo pensiero ci mette davanti a una domanda, direi, scomoda. Io fino a che punto mi fido se Cristo si è fidato di me? Io fino a che punto mi fido se Cristo si è fidato di me? L'amore spera ogni cosa. Speranza nella Bibbia non è ottimismo, ma certezza fondata su Dio. L'amore non si arrende, non dice è finita, quando Dio non ha ancora finito. L'amore spera anche per quei figli che si sono allontanati. L'amore spera anche in quei matrimoni feriti e falliti. L'amore spera per una chiesa in difficoltà. L'amore spera per un fratello difficile di carattere che può cambiare. La speranza cristiana guarda oltre il momento presente. Una madre pregò per suo figlio tossicodipendente per ben 30 anni. Tutti le dicevano di arrendersi, di lasciar perdere, non ha più senso. Lei rispondeva: finché Dio vive, io spero. Quel figlio oggi è libero ed è un servo del Signore. L'amore spera anche quando tutto sembra perduto, miei cari. Hai un parente che rifiuta Cristo da anni? L'amore umano si stanca, è vero. Invece l'amore agape dice: non mi stancherò di pregare, Dio è in grado di salvarlo anche fino all'ultimo momento. Ed è successo tante volte. Considerate l'Apostolo Paolo, dopo aver predicato a Corinto, si trovò a dover affrontare ribellioni, divisioni e attacchi personali in questa chiesa. Umanamente avrebbe potuto dire: questa chiesa è un caso perso. Invece no, Lui sperava ogni cosa, continuava a scrivere, a incoraggiare, a correggere, perché la sua speranza non era nella perfezione di questi credenti, ma nella potenza trasformatrice del Vangelo che aveva seminato nei loro cuori. L'amore ti sfida a riempire le mani in preghiera e dire: Signore, anche se vedo solo muri, se vedo tutto nero, credo e spero che tu possa aprire questa porta, che tu possa cambiare questa situazione. Lo crediamo, miei cari, veramente? Lo crediamo? Quante volte abbiamo cantato quell'inno, l'amore spera ogni cosa, e poi ci troviamo noi personalmente davanti a degli ostacoli e crolliamo e non andiamo avanti e incominciamo a lamentarci e a dire: Signore, perché? E come ultimo, l'amore sopporta ogni cosa. Il verbo qui in greco significa rimanere sotto il peso senza fuggire. Rimanere sotto il peso senza fuggire. È la stessa parola usata per la perseveranza dei credenti davanti alla prova. Paolo usa il verbo sopporta non per dire subisci tutto passivamente, ma per descrivere un amore che rimane saldo, senza smettere di amare anche quando ci costa molto. Cosa non significa l'amore sopporta ogni cosa? Innanzitutto l'amore non significa accettare abusi spirituali, fisici o psicologici, tacere davanti al peccato, annullarsi, perdere dignità o giustificare l'ingiustizia. Io all'inizio della mia fede con questo testo qui ho avuto un po' di difficoltà quando ho letto crede ogni cosa, sopporta ogni cosa. E poi mi sono confrontato a dire ma è impossibile. Però qui l'Apostolo Paolo ci fa capire ben altro. Sopportare non è permettere il male. Cosa significa sopportare per amore? Sopportare significa restare fedeli nell'amore anche quando l'altro è difficile, senza reagire secondo la carne. È la capacità di non rispondere con la rabbia, non vendicarsi, non parlare male, non smettere di amare quando si è feriti. E credo che proprio su questo punto domenica scorsa ne abbiamo sentito abbastanza, vero? L'amore sopporta le debolezze degli altri, perché in chiesa ci saranno sempre persone immature, sempre. Persone lente a cambiare, dove perdiamo la speranza. Persone che sbagliano, persone difficili di carattere. Difficili di carattere secondo il punto di vista personale. Bisogna vedere se l'altro magari mi vede altrettanto come carattere difficile, vero? Non per caso Paolo dice sopportatevi gli uni gli altri con amore, abbiamo sentito. Sopportatevi. Allora, se non fosse così, potrebbe una chiesa esistere? Domanda. Se non ci sopportiamo gli uni gli altri, il mondo come reagisce, miei cari? Come reagisce il mondo? Quando vede che magari non sopporto l'altro, mantengo la distanza. Magari in un modo diplomatico, silenzioso, educato, tengo la distanza. E se noi pratichiamo tutto questo, perché ancora siamo in questo corpo di peccato, non viviamo ancora nella perfezione, miei cari. Dobbiamo aspettare un po', dobbiamo appunto avere quella speranza che un giorno sarà diverso. Solo l'amore che sopporta mantiene una chiesa unita. È solo l'amore che sopporta anche quei momenti difficili in una famiglia, mantiene la famiglia unita. Ma quanti divorzi ci sono, miei cari? Quanti divorzi? Quanti matrimoni sono andati a pezzi perché uno non sopporta l'altro? E se noi non apprendiamo veramente a sopportarci così come Cristo ci sopporta, e quello è, perché alla fine, se io guardo il mio carattere, quello che io faccio, pensate che sia sempre coerente davanti alla presenza del Signore? Sono sempre coerente, yeah? Eppure il Signore ci sopporta. E sapete perché ci sopporta? Per grazia e misericordia. E per dirla con una parola, per amore. L'amore sopporta le debolezze degli altri, perché in chiesa ci saranno sempre, appunto, delle situazioni che ci rendono la vita difficile. L'amore praticamente non pretende perfezione, dà tempo alla crescita spirituale, non si scandalizza subito, ci ricorda che anch'io sono sul cammino di crescere spiritualmente. L'amore sopporta senza distruggere l'unità fraterna, praticamente significa non sparlare, non creare divisioni, non alimentare risentimenti, come dice l'Apostolo Paolo in Filippesi 2,14, fate ogni cosa senza mormorazioni. Sopportare correggendo nel modo giusto, a volte amare significa parlare e non tacere. Però quando l'amore parla, come parla l'amore? L'amore non umilia, non espone pubblicamente, non ferisce con sfogo, ma dice la verità con amore. Sopportare le ferite senza indurirsi. Sopportare non è dimenticare subito, ma non lasciare che l'offesa possa governare il mio cuore. Perché questo amore aiuta davvero? Perché preserva l'unità della Chiesa, protegge il cuore dal veleno dell'amarezza. In Giovanni 13, versetto 35, dice: da questo conosceranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. In sintesi, non è rassegnazione sopportare, ma fedeltà che persevera. Chi ama e sopporta rimane fedele alle prove. E questo noi lo vediamo. Io ho avuto personalmente una prova in questi giorni dove ci sono stati i miei nipoti. Yeah? A volte ne erano tre, a volte cinque, dall'età che gridano. E come hanno gridato? Allora sono contento che ci sono stati, sono anche contento che se ne sono andati. Non mi capite male, li amo sopra ogni altra cosa. Ed è stato un... ci sono stati momenti dove volevo esplodere, perché ogni grido dava una martellata in testa, credetemi. E io soffro proprio dal rumore che mi viene mal di testa. Però ho detto, sono i miei nipoti, sono i miei figli. E l'amore per loro mi ha aiutato a sopportarli. Ecco. Allora, se noi amiamo coloro che ci appartengono, il fratello, la sorella in chiesa, la famiglia di Dio, non mi appartiene anche, miei cari? E sapete un'altra cosa? La famiglia di Dio mi appartiene per l'eternità. Allora, se io sopporto i miei nipoti, che li amo sopra ogni altra cosa, quanto più dovrei amare i miei fratelli in Cristo, sapendo che saranno con me per l'eternità. I miei familiari, se non si convertono, non staranno con me per l'eternità. Certo che prego per loro. Chi ama sopporta, rimane fedele alle prove, non abbandona così facilmente le relazioni e nemmeno la Chiesa, di dire qui non trovo amore. Sì, pensi che andando da un'altra parte stanno lì ad abbracciarti? Quando Paolo dice che l'amore sopporta ogni cosa, sta suggerendo che l'amore cristiano non è fragile, non è condizionato dalle difficoltà, dai fallimenti o dalle offese. Questo amore è una forza che persevera anche nei momenti difficili, senza cedere alle delusioni o magari alla rassegnazione. Cosa significa sopportare ogni cosa? Sopportare ogni cosa non vuol dire subire senza far nulla, vuol dire affrontare le difficoltà e i problemi con pazienza, senza arrabbiarsi o magari avere diverse forme di vendetta. Luca e Valeria sono genitori di due adolescenti che stanno attraversando una fase difficile della vita, fatta di ribellione, stress scolastico e confusione sul proprio futuro. Un giorno la loro figlia Marta è tornata a casa molto arrabbiata per un litigio con i suoi amici a scuola e ha iniziato a urlare contro i genitori dicendo: voi non mi capite. Vi è successo a voi per caso? Voi non mi capite. Cioè, come se vivessero in un altro mondo che i genitori di haben keine Ahnung. Yeah. Luca, che è il padre, che è una persona pagata e di solito non reagisce impulsivamente, è rimasto molto, ma molto colpito dalle parole di Marta, che lo hanno veramente ferito, e per un momento pensava di reagire esattamente nella stessa forma come ha reagito la figlia. Tuttavia, ricordando la parola di Dio, Luca, dove dice in Colossesi 3, versetto 21, padri, non irritate i vostri figli affinché non si scoraggino, Luca ha deciso di non rispondere con rabbia. Ha scelto di essere paziente, sopportando e ascoltando Marta senza giudicarla. Valeria, la madre, anche se turbata dalla situazione, ha cercato di tranquillizzare Marta, facendole sapere che anche se non comprendeva completamente il suo punto di vista, erano sempre pronti a sostenerla e aiutarla. Dopo un po' Marta naturalmente si è calmata, ha chiesto scusa per aver alzato la voce, e Luca e Valeria, pur essendo feriti dalle sue parole, hanno scelto di non esprimere la loro frustrazione, ma di sopportare e concentrarsi più nel dialogo e capire dove potevano sostenere Marta, la loro figlia. E sapete cosa è successo? Dopo qualche tempo hanno visto Marta diventare più aperta, a parlare più calma, dolcemente, e c'è stata anche l'occasione di parlare della fede. L'amore che sopporta in questo caso si traduce nella pazienza e nell'ascolto, anche quando i figli esprimono delusione e rabbia. Essere genitori cristiani, miei cari, implica di saper esercitare l'autocontrollo e comprendere che anche nelle difficoltà i figli hanno bisogno di supporto e non di ulteriori conflitti, perché non aiutano per niente. Anche nel matrimonio, a volte uno dei coniugi può ferire l'altro con parole o magari con azioni sbagliate. Cosa fa l'amore cristiano che sopporta ogni cosa? Non lascia che una ferita momentanea distrugga il legame, ma affronta la difficoltà sempre cercando la compassione, la comprensione e cercando la riconciliazione. E com'è in chiesa? Forse hai un fratello che ti ha deluso più volte, può essere. La sopportazione dell'amore cristiano ti spinge a non giudicare, ma a cercare il bene nell'altra persona, a dargli, se è necessario, non la seconda ma anche la terza possibilità, ad aiutarlo e a crescere. Perché? Perché l'amore crede ogni cosa nell'opera di Dio. Voglio concludere, miei cari. Questo amore non nasce dall'uomo, è il frutto dello Spirito Santo. L'abbiamo sentito domenica scorsa, vero? È completamente frutto dello Spirito Santo. È l'amore di Cristo sulla croce, dove Lui è stato l'esempio per eccellenza. E sapete, questo testo ci chiede verità, sofferenza, fede, speranza, perseveranza. E Paolo ci chiede non di sentire ciò, ma di vivere ciò, nella famiglia, nella Chiesa e anche nel mondo. Non con parole soltanto, ma con una vita trasformata. Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza, amore. Ma la più grande di esse è l'amore. Non ho sentito. Non ho sentito. È l'amore, miei cari, è l'amore. E se noi non pratichiamo veramente questo amore, allora non dobbiamo meravigliarci se le relazioni in chiesa, in famiglia, nel mondo, tra amici, conoscenti, non va avanti. Che Dio ci benedica. Amen.